intanto vorrei spiegare perché ho deciso di parlarvi degli anni 70 e 80, partendo e chiudendo con due date in particolare. Intanto io direi di aprire con il 1968-69, quindi contestazione autunno caldo, e chiudere con il 92. Naturalmente sono due date simbolo che secondo me danno un pochino il senso di quello che accade grosso modo in questo ventennio. E naturalmente la storia generalmente non può avere, come dire, gli avvenimenti storici non hanno mai un inizio e una fine precise, con delle date esatte. La ricerca storica si svolge sempre per argomenti, per fili conduttori, per cui, come dire, è particolarmente interessante scegliere dei temi da seguire che ci permettono di dare delle linee interpretative. Dovevo evidentemente selezionare alcuni temi, perché in 20 anni non si può parlare di tutto, e ho pensato di concentrarmi su alcuni aspetti. Il primo è sicuramente rappresentato dalla società civile, sia perché insomma è una cosa che ci riguarda un pochino più da vicino ed è diciamo, un elemento che è ancora di grande attualità, intanto perché insomma, la società civile come soggetto collettivo nasce negli anni 70. Allora, negli anni 70 la società civile chiede partecipazione politica e diventa un soggetto, come dire, di protagonista della politica come referente principale della classe dirigente e quindi ha una domanda politica che diventa sempre crescente. Questa società civile si andrà ad articolare in tre soggetti principali, giovani, destra e sinistra, extraparlamentare, le donne e la classe operaia. Quindi questo sarà uno degli argomenti che dovremo tenere molto, molto d'occhio, insomma. Un altro argomento è il contesto internazionale, questo diciamo lo lasceremo un pochino sullo sfondo. L'altro è l'argomento economico, il contesto economico che invece è molto legato al discorso sulla società civile e si collega del resto anche alla lezione precedente tenuta dal professor Breschi. Ancora l'elemento, appunto, un altro elemento, un altro argomento quindi, è rappresentato dalla politica intesa come azione violenta, quindi azione violenta contro lo Stato, strategia della tensione, terrorismo, sempre di destra, di sinistra, con o senza connivenza del potere pubblico. Un ultimo argomento, anche questo che discende un pochino dagli altri, è rappresentato invece dal Partito Comunista che in questi anni svolge un ruolo rilevante che condiziona ed è condizionato dal contesto. Mi spiego, poi insomma mi soffermerò un pochino dopo. Il Partito Comunista è il referente principale per il contesto culturale e questi soggetti che abbiamo individuato della società civile, che diciamo, è il referente principale e ideologicamente più vicino a questi tre soggetti e quindi è direttamente chiamato in causa a dare una risposta, a farsi interprete della società civile in queste sue tre articolazioni ed è quindi, come dire, quello che dovrebbe in certo qual modo dare loro un'attenzione e quindi dobbiamo cercare di capire qual è stata la risposta, se c'è stata, come si è comportato rispetto a questi tre soggetti e quindi andremo in questo senso a guardare cosa è successo a livello istituzionale e partitico nel contesto generale del governo, in particolare del Partito Comunista. Allora, venendo quindi al primo discorso, al primo punto, scusatemi, è quello appunto della strage, no, di Piazza Fontana il 12 dicembre del 69. È una data che viene considerata dalla storiografia particolarmente importante perché ad essa si fanno, diciamo, risalire una serie di cambiamenti a livello di opinione pubblica e anche a livello di mobilitazione, diciamo, nei movimenti extraparlamentari. che cosa accade? Questa strage di civili fondamentalmente comporta intanto uno scossone nell'opinione pubblica significativo. L'azione politica non solo è violenta, ma diventa indiscriminata, cruenta. Contro, cioè voglio dire, e prescinde dal fatto che l'avversario sia o meno una parte politica in campo, è indiscriminata, coinvolge i civili e quindi coinvolge degli innocenti. Questo è un precedente ed è che insomma, come dire, cambia il quadro delle cose. La seconda circostanza importante è che divide il paese. Dividerà il paese perché sostanzialmente l'opinione pubblica prenderà parte, si dividerà su due tesi, coloro i quali riterranno che sia opera di gruppi dell'estrema sinistra o anarchici e quindi riterranno, come sosteneva la stampa e le prime inchieste della magistratura, che sia il colpevole, quindi Valpreda, ma insomma in linea di massima la sinistra, che sia una strage di matrice di sinistra, e un'altra parte del paese che progressivamente darà via a quella che noi chiamiamo, conosciamo come controinformazione, e che sosterrà la tesi cosiddetta no, della strategia della tensione. Allora, e da qui poi ci saranno tutta una serie di conseguenze. Che cos'è la strategia della tensione? Diciamo che questa è una tesi un pochino più vecchia. In linea di massima, la strategia della tensione è l'idea di aumentare il grado di allarmismo sociale, di tensione nella società civile, alimentando l'idea che ci sia un pericolo di rivolta, di rivoluzione ad opera della sinistra, in modo da favorire uno spostamento dell'asse politico verso, quindi dell'elettorato a destra. E quindi, come dire, favorire una svolta autoritaria, e poi può essere più o meno forte questa svolta, può essere un vero e proprio colpo di Stato, può essere un golpe e così via. Questa strategia della tensione è stata poi documentata, è stata, come dire, ammessa dagli stessi poteri pubblici, è stata successivamente dimostrata e comunicata da Andreotti in una nota informativa del SID alla magistratura, quindi insomma è accertata. Sostanzialmente accadeva che una parte del potere, gli organi di potere dello Stato coprivano, aiutavano, sostenevano, che ne fossero consapevoli o meno, forze dell'estrema destra extraparlamentari e li utilizzavano per, diciamo, favorire questo stato di allarme e, come dire, in contrapposizione alle forze di estrema sinistra. Ora, al di là di questo discorso, quello che io vorrei, richiamare la vostra attenzione è che intanto questo ha poi determinato una reazione sul fronte delle forze di sinistra extraparlamentari che si sono a loro volta trasformate successivamente tra il 73 e il 74 da movimentiste in organizzazioni vere e proprie e si sono date anche loro a delle forme di azione politica a carattere terroristico. Prima conseguenza. La seconda è che entrambe, estrema destra e estrema sinistra, in un certo qual modo sono state entrambe strumentalizzate, per delle finalità che non erano esattamente le proprie. In che senso? Culturalmente, questi giovani che diciamo, venivano dalla cultura del 68, quindi della contestazione, appartenevano sì come dire, alla cultura politica della destra e della sinistra, ma non erano certamente più la destra fascista e antifascista degli anni, no, del secondo, scusatemi, tra le due guerre, dell'immediato secondo dopoguerra o dello scontro della resistenza e della guerra civile. Le due categorie, fascismo e antifascismo, erano invece state funzionalmente applicate su questo scontro, no? Generazionale, che in verità era più che altro, cioè su queste due generazioni, che in verità erano, come dire, espressione di un'unica generazione che era innanzitutto in contrasto generazionalmente con la classe dirigente. Per cui c'era di fondo una contrapposizione tra forze giovani, che erano in contrasto con un blocco di potere a carattere conservatore e che venivano, come dire, messe in contrasto anche tra di loro, disperdendo in questo modo il loro potenziale rivoluzionario, che veniva neutralizzato attraverso la loro contrapposizione. Come dire, destra, sinistra, fascista, antifascista, questa contrapposizione li neutralizzava, si disperdeva il loro potenziale e fondamentalmente, come dire, il vantaggio era nell'immobilismo del blocco di potere tradizionale e conservatore. E quindi questo è un aspetto importante che noi ritroviamo poi anche nella terminologia che in quegli anni viene utilizzata non solo dalla stampa ma anche da questi stessi gruppi di destra e di sinistra che si scontrano, ma si scontrano con violenza. Si parla addirittura di squadrismo fascista. Ora, per uno storico è curioso imbattersi in questo termine, quando, come dire, i valori di riferimento sono molto diversi. Quando si sa che il neofascismo, no, degli anni 70 è tutta un'altra cosa da un punto di vista ideale rispetto al fascismo degli anni 30, o così come si sa che gli ideali di un comunista giovane di quegli anni erano molto diversi, no, dal comunismo, no, degli anni 30 o dell'immediato secondo dopoguerra. Allora, tornando però, un pochino indietro, vi dicevo, questo discorso sulla strategia della tensione crea questa prima contrapposizione, divisione all'interno dell'opinione pubblica, sia sul caso di Piazza Fontana, sia su un altro episodio emblematico, io vi cito solo insomma il nome, si tratta di Pinelli, è un altro caso che farà molto scalpore e che poi chiamerà in campo il discorso sui diritti civili, sulle libertà individuali e che, diciamo, porterà l'opinione pubblica a mobilitarsi per cosa? Per la difesa di questi diritti e di queste libertà individuali. Tutto questo sfocerà nella legge, ad esempio, Valpreda, cosiddetta Valpreda, per sulla carcerazione preventiva. Allora, nel senso, come dire, una parte dell'opinione pubblica comincerà a ritenere che le accuse ingiustificate, la tutela no, all'interno delle carceri, o ancora l'uso, eccessivo della repressione nelle manifestazioni, la violenza della polizia, no, che reprime, eccetera, siano eccessivi, siano, sbagliati. Questo però ovviamente è un processo che matura lentamente, matura fondamentalmente tra, siamo, abbiamo detto, parte nel 69 e fino al 75, sta lì e sono appunto due opinioni che si combattono, no? Diciamo che la strategia della tensione comincia a indebolirsi tra il 73 e il 74. Lo scontro destra-sinistra ha un punto invece di particolare vigore tra il 74 e il 75, perché è in quel momento che da un lato attraverso la sinistra comincia a creare delle organizzazioni un pochino più, come dire, strutturate e da parte sua il movimento sociale con le elezioni amministrative del 75, come dire, adotta una linea dura di propaganda elettorale, quindi lì c'è un momento in cui ogni incontro propagandistico e ogni momento di campagna elettorale era scontro fisico nelle piazze, cioè si menavano ogni volta che dovevano fare propaganda. Questo significava che quindi c'era anche un eccessivo controllo, no? Erano blindate le piazze, è per questo che capitava che ci fossero appunto non solo le percosse ma anche le uccisioni, eccetera, no? Io, a parte insomma, il Prima Valle per esempio, no? C'era stato un altro episodio importante che aveva fatto scalpore, il primo anniversario di Piazza Fontana, una manifestazione quindi commemorativa. La polizia in un incidente uccide un 19enne per errore. Pensate quanto scalpore ha fatto oggi, no? Fa oggi un'uccisione, no? Del tifoso laziale piuttosto che Genova, no? In quel momento queste situazioni erano nuove. Allora, è in questo senso che si parlava di controinformazione. Per la prima volta l'opinione pubblica prendeva una posizione contro la versione ufficiale e diceva: no, non è detto che Piazza Fontana sia una strage di sinistra, forse c'è una versione diversa, forse Pinelli non si è buttato dalla finestra, forse è stato buttato, no? Giù dalla finestra. Quindi, come dire, si parlava di controinformazione e in verità noi con gli occhi di oggi possiamo dire che quella che loro ritenevano controinformazione era solo un sano giornalismo, no? Quindi, come dire, la situazione era estremamente complessa da questo punto di vista. Vi dicevo, quindi, siamo nel 75 e da lì, 75-76, è come se si cambiassero le parti, no? Da un lato subentrano no, le organizzazioni di estrema sinistra che prendono l'iniziativa, caricate dalle azioni precedenti sicuramente, no? Delle organizzazioni di estrema destra, ma dall'altra parte, come vedremo tra poco, caricate soprattutto tra il 76 e il 79, ma come dire, dalle dichiarazioni di Berlinguer sulla teoria del compromesso storico, già dal 71 e poi soprattutto dal 73 e il 76, quindi per la politica attuata dal Partito Comunista. Allora si cambiano un pochino le parti, e però il clima di violenza, la scelta per un'azione violenta, da parte delle formazioni giovanili resta. E questo vuol dire che la società politica, la classe dirigente e i partiti non rispondevano alla domanda di partecipazione politica, almeno di quella parte della società civile e quindi dell'elettorato. C'era stato il voto anche ai diciottenni, quindi come dire, diciottenni che avevano portato nel 76 il Partito Comunista al massimo storico. Che poi si lancia nel compromesso storico, nei governi di solidarietà nazionale, li delude e voteranno radicale, portando poi al 4% in meno il Partito Comunista nelle elezioni successive. Allora, per tornare quindi, questo è un primo elemento sul quale grosso modo, no, il quadro più o meno l'abbiamo fatto. Sul secondo vorrei essere un pochino più rapida, è il discorso economico. È importante perché il discorso economico si intreccia con quello culturale, sia negli anni 70, sia negli anni 80, che poi in quelli attuali della società, no? Dell'immagine. Allora, Breschi vi avrà detto di Bretton Woods, no? Poi vi avranno detto della società, no? Del boom economico, eccetera. Allora, nel 71 Nixon decide di tagliare un po' i cordoni, no? Con l'economia europea. E allora, quando toglie la convertibilità del dollaro e sostanzialmente, come dire, si chiude in un sistema no? Economico interno, questo determina già una prima, come dire, situazione di difficoltà all'economia. Quindi già siamo tra il 71 e il 73 in una situazione un po' complicata. In modo particolare, lì dove il boom economico era stato forte, come nel caso italiano, lì la crisi diventa ancora più forte. La difficoltà vera sorge ovviamente con lo shock petrolifero, no? Del 73. In quel caso, come dire, in quel momento la situazione diventerà grave, ancora più grave nel 79. Sostanzialmente cosa succede? Evidentemente, intanto l'Italia decide di uscire dal cosiddetto serpente monetario europeo, ma svaluta la lira con, come dire, la catena di inflazione, stagnazione dell'economia, la cosiddetta stagflazione. In sostanza entriamo in un ciclo recessivo, cioè è una cosa che adesso noi conosciamo abbastanza bene, no? Cioè non si produce più, si riducono le possibilità di spesa, no? dei cittadini, quindi se si riduce la domanda si riduce la produzione e così andando, aumenta l'inflazione, no? Aumentano i prezzi, si produce di meno, si consuma di meno, aumentano i prezzi perché aumentano i costi di produzione. È una situazione, no? di crisi. Questo è quanto. In questa situazione diventa fondamentale l'atteggiamento dello Stato, che deve evidentemente agire sulla politica monetaria e sulla politica economica. L'atteggiamento prima di Andreotti, poi più in là, di Craxi sarà fondamentale. Il quadro economico sarà diverso. Allora, nel primo caso Andreotti deciderà di fondamentalmente di come dire, agire attraverso l'austerità da un certo punto di vista. Inizialmente, allora ci sono le prime giornate ecologiche, si riduce il dispendio energetico, insomma, come dire, si cerca di tenere a freno, no, appunto, i consumi. In un secondo momento, che cosa cerca di fare? Cerca di incentivare al tempo stesso, come dire, anche, si parla anche, scusate, il termine esatto non lo ricordo, lo vado a cercare perché è estremamente, estremamente significativo, c'è un aumento degli stipendi in maniera esponenziale. Vabbè, lo troverò, ma insomma, diciamo che tu sei esperto di economia, ti chiedo il sostegno. Vabbè, insomma, diciamo che la situazione, magari adesso lo trovo, però diciamo che la situazione economica non viene aiutata da questo punto di vista. Il risultato praticamente, ecco, in sostanza che cosa succede? Che si arriva appunto, ecco, si parla di giungla retributiva, quindi con dei super stipendi. Questo siamo appunto, ecco, la politica delle mance viene chiamata, no? Partecipazioni statali, eccetera. Quindi si ha questa prima soluzione con Andreotti. Questo, siamo nel 72-73. Allora, c'è anche la situazione della crisi che si aggrava ancora con il problema del 79, ma qual è l'effetto culturale di questa situazione? Che è quello che ci interessa, perché si innesta sul problema della cultura della sinistra, col discorso sul boom economico e sulle speranze che aveva, no, creato quella situazione. E che, come è stato sottolineato, si perde, no, la fiducia nella crescita, nell'espansione del sistema e dell'economia. In sostanza, non vedendo il sistema economico in crisi, si comincia a credere che il cambiamento, la trasformazione più in generale della società civile e politica non sia possibile. E evidentemente la sinistra, che era la parte politica che maggiormente puntava sul cambiamento, è quella che maggiormente risente di questa delusione. E diciamo, è come se il 68 e il 69, ovvero il fallimento di quelle speranze di cambiamento, di quelle rivoluzioni, avessero avuto un rebound, no? Un rimbalzo negativo, un effetto sul piano culturale, un ritorno negativo. E allora a livello culturale, cioè, scusatemi, anche, no, in letteratura, nella cinematografia, voi vedete questo tipo di sensazioni che poi diventeranno il cosiddetto riflusso vero e proprio, ma che comincia già prima, no? Negli anni 70. Ora io, insomma, vi cito solo Fratelli Italiani, Fellini, ma insomma anche Abbasino ha scritto su questo, cioè si parla di disillusione, di rifugio nella memoria, di nostalgia, ritorno al passato. Amarcord è il senso di questa di questa idea, no? C'è un ritorno a qualcosa che non c'è, il crollo, no? Dell'utopia, dell'idea di poter fare qualcosa, di poter cambiare. E questo, come dire, incide molto, non tanto sul momento, quanto però su cosa? Sulla volontà o meglio, sulla mentalità dei gruppi giovanili. In un momento successivo, nel cosiddetto 77-78, su quella seconda ondata rivoluzionaria, quando, come dire, in quel momento e ancora poi dopo, nelle azioni terroristiche degli anni 80, alcuni i nazi maoisti, i NAR, questi gruppi estremisti, avranno, come dire, un modo di agire in politica un po' diverso, che ha più del nichilistico, dell'individualista, del violento per la violenza, piuttosto che dell'azione rivoluzionaria, costruttiva, del cambiamento del sistema, cioè diventa la violenza che la violenza, cioè sono, come dire, sono un pochino più indiscriminate, agiscono a destra, a sinistra, contro la polizia, eccetera. E tutto questo nasce, no? Già ha in origine la rivolta, no? Della destra extraparlamentare contro la polizia. Questo è il primo segnale. Quando la destra extraparlamentare comincia ad agire contro la polizia, vuol dire che il legame, quello che aveva, no, fondato, no, l'idea della strategia della tensione, adesso si era rotto. Cioè la destra giovanile non vuole più essere complice dello Stato, non si riconosce più nello Stato, diventa, come dire, rivoluzionaria e si incontra con la volontà di cambiamento dell'altra parte dei giovani. Allora, quindi in questo senso economia e cultura, perché vi dicevo ce lo ritroviamo poi più avanti questo discorso sull'economia con gli anni Ottanta? Perché fondamentalmente un ulteriore cambiamento ci sarà ancora quando, fino più o meno all'83, se ricordo bene, la situazione economica è un pochino in ristagno, poi 84-85 c'è un po' di ripresa, si parla, no, di un periodo di ottimismo, c'è lo sviluppo del sistema economico e in quel momento ci sarà, non c'è più ideologia, non ci sono più valori politici forti, siamo in un contesto politico che poi insomma andremo a disegnare un pochino meglio, però da un punto di vista della cultura politica ci saranno più che altro valori di individualismo. Ci sarà l'idea dell'impresa, la conoscete tutti, no? Più o meno, no? L'idea che è il rampante, gli yuppies, queste situazioni qui, no? Dove se tu ce la vuoi fare, ce la fai, che sei da solo, che se hai un piglio aggressivo, no? Vai avanti, e che fondamentalmente l'etica della cassa, come si dice, no? Della politica come gestione dei soldi, fondamentalmente, che poi sarà interpretata da Craxi e poi, come dire, a livello di sistemi di comunicazione. Ahimè, tocca, insomma, vabbè, anche dalla televisione, no? E dalla Fininvest fondamentalmente, per cui l'idea che il consumo, non più il consumo, no? Quello degli anni 50, la tipologia di consumo è quello che ti identifica come status di privilegio, per cui ci sarà come dire, una situazione un pochino diversa, no? Il consumo di lusso diventa, no? E quindi, come dire, i valori di riferimento sono completamente cambiati e quindi, come dire, l'economia e cultura, questo rapporto andrà a cambiare. Torniamo indietro ancora e vediamo quest'altro elemento, quello un pochino più vicino al discorso istituzionale e politico e che vi dicevo fa riferimento principalmente al Partito Comunista. Abbiamo detto che tanto due elementi li abbiamo messi, no? Anzi, scusate, uno solo fondamentalmente, l'altro lo vediamo adesso, la classe operaia, no? Abbiamo detto società civile, i giovani, la classe operaia in linea di massima insieme insomma, a sinistra extraparlamentare sono i referenti, no? Del Partito Comunista. Fin qui credo non ci sia nulla da spiegare. Evidentemente la situazione generale del sistema partitico è quella di un centrosinistra che ha fallito qualcosa, no? Le riforme che si erano volute, che si erano tentate, erano state inferiori alle aspettative. Fin qui ci siamo. Allora diventa fondamentale la scelta, no? E la strategia politica del Partito Comunista che ha l'opportunità di fare qualcosa, di presentarsi come forza alternativa rispetto al centro-sinistra. Da questo punto di vista, al tredicesimo congresso, no, del Partito Comunista, Berlinguer decide, già appunto nel 71, di tentare una strada diversa. Questa strada che comincia a maturare in quel momento sfocerà nel cosiddetto compromesso storico che lui dichiara apertamente nel 73 e che poi diventerà tra il 76 e il 79, in mezzo c'è il rapimento Moro del 78, i governi di solidarietà nazionale, che non sono esattamente il compromesso storico, ma ci assomigliano molto. Vuol dire che sostanzialmente si tenta, questa era l'idea, no, di Berlinguer, di creare un accordo tra i tre grandi partiti di massa, cioè Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista. Allora, qual è il problema di questa idea? Sulla carta, no, ce ne sono almeno un paio. Il primo che si inserisce come strategia politica in una tradizione di quantomeno di trasformismo che è quella più classica della politica italiana. Ora il Partito Comunista è assolutamente fuori da questo tipo di mentalità. L'idea, dal punto di vista letterale e lessicale, la parola compromesso, è già difficile da far digerire ad una, è ambigua, è difficile da far digerire ad un elettorato, di sinistra, cioè, compromesso è quantomeno spiazza. L'altro problema qual è? È che appunto l'altro partner è la Democrazia Cristiana, con la quale evidentemente ci sono dei trascorsi non esattamente, come dire, cioè, l'antagonista storico per eccellenza. Evidentemente però sull'altro piatto della bilancia c'è la volontà di essere all'interno delle istituzioni per trasformare il paese, per fare delle riforme concrete, cioè superare definitivamente questa barriera, no? Che l'aveva visto sostanzialmente all'opposizione e che aveva portato però dal secondo dopoguerra fino a quel momento ad un'opposizione, a un sistema bloccato. Allora, avere una forza all'opposizione che non può dare vita all'alternanza democratica, cioè un'opposizione che non può andare al governo, equivale a non avere opposizione. Questa era un'intuizione assolutamente giusta. Che non vale la pena di stare all'opposizione se non puoi pensare di andare al governo, tanto vale sporcarsi le mani. Come dire, è vero che è cambiata, no? L'ideologia, l'idea del comunista, non è più, cioè era impensabile, no? Tant'è che, come dire, un'idea simile ce l'aveva avuta Togliatti. Evidentemente la situazione era di uguale crisi, di uguale drammaticità, altrimenti non era plausibile. Tant'è che nei tempi di gestione ordinaria era stato fuori il Partito Comunista ed era stato lì a tentare un'opposizione dura, no? Quella che dovrebbe, no, fare un partito di tale strutturazione ideale, eccetera. Allora, l'idea quindi era questa, la difficoltà era questa, ma la sostanza di questo accordo, si rivela agli occhi, come dire, no, degli elettori, ma proprio più in generale, no, degli osservatori politici, dell'opinione pubblica, un accordo, come dire, che è un'accettazione formale, un accordo formale privo di contenuto che abbia un qualche vantaggio per i ceti di riferimento, l'elettorato di riferimento del Partito Comunista e che quindi porta il Partito Comunista semplicemente ad assecondare, a farsi partner della Democrazia Cristiana senza avere dei grossi vantaggi, senza portare a quelle riforme che voleva creare. Servono ovviamente degli esempi, altrimenti, no? Il discorso resta campato in aria. Allora, siamo nella stagione dei referendum. gli anni 70 sono famosi per questi, anche per questo. Allora, l'avanzamento dei diritti civili, referendum importanti, ricordiamo insomma il divorzio e l'aborto. Sul divorzio, o come dire, il Partito Comunista non vuole prendere posizione, cerca di evitare il referendum, non vuole che si realizzi il referendum perché teme che il compromesso venga messo in discussione. Sceglie la, come dire, la sopravvivenza dell'accordo tra le tre forze piuttosto che l'espressione della democrazia diretta e quindi del popolo che va alle urne, sceglie un grande avanzamento di democrazia e di civiltà come il divorzio. Nonostante ci fosse una legge che fosse, no, già approvata, eccetera, e che era stata voluta decente. Insomma, siamo, no? È una cosa abbastanza emblematica. Sull'aborto, DC, Movimento Sociale e Partito Comunista in aula votano contro un emendamento che negava l'autodeterminazione della donna alla gestione, no, della durata della gravidanza, l'interruzione della... nega alla donna, cioè un accordo strano di DC, MSI e PC, nega per mantenere, no, l'accordo con la Democrazia Cristiana, nega alla donna il diritto di gestire il proprio corpo. Ora, se non lo fa il Partito Comunista, chi lo dovrebbe fare? I radicali. Tant'è che, come dire, prima i liberali fino a un certo punto e poi i radicali si faranno interpreti, no? Della società civile, fino a un certo punto dico liberali perché poi insomma il loro interesse più pressante non è quello. Dicevo, i radicali, tant'è vero che l'elettorato più giovane, che aveva portato, come ho detto, la sinistra, il Partito Comunista al massimo storico, poi dopo diventa, no, radicale se non si dà evidentemente alla lotta armata. Allora, ma oltretutto il problema, diciamo, rispetto alla classe operaia, allo strato più debole economicamente della società, è ancora più evidente. C'è un sistema economico che dal punto di vista fiscale presenta delle ineguaglianze fortissime. Il Partito Comunista, tardi?
No, 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 no.
Il Partito Comunista sostanzialmente non aiuta le richieste dei propri referenti, no? Della classe operaia. C'è un sistema fiscale che penalizza, come dire, i redditi dipendenti, per esempio, c'è, come dire, si va a favorire il lavoro sommerso, si favorisce, no, lo sviluppo dell'impresa, insomma, tutte scelte di politica economica che non possono appartenere alla sinistra. O ancora, insomma, una serie di misure che non sono assolutamente nella... E l'ultimo elemento, ancora più grave se volete, no? Cioè, voglio riassumerlo in questi termini, forse è più chiaro. Il soggetto che sarebbe dovuto essere il portavoce, l'interprete delle istanze, no? Proprie, no? Della sinistra, viene meno, li abbandona, li lascia... Come dire, li abbandona, non è più il loro referente. Quindi, cioè, la sinistra, quella, la base sociale, operaia, eccetera, e anche le donne, che non hanno più chi li rappresenta. In un momento in cui la società civile chiede partecipazione. Il secondo, ancora più grave, è che erano già cominciati ad emergere degli elementi, a partire dalla strategia della tensione, quindi la Piazza Fontana, ecco perché è un momento importante, che facevano capire che il sistema politico non funzionava, funzionava male ed era corrotto, che c'aveva qualcosa di sbagliato al suo interno, sia perché, insomma, come dire, le connivenze non erano già una bella cosa, sia perché poi il sistema di corruttela già era cominciato a venire fuori. Allora, quando cominciano a venire fuori gli scandali economici che riguardavano prima Rumor, lui, la DC, e che poi diventano sempre più evidenti, Sindona, il Banco Ambrosiano, eccetera, sono tutte situazioni che sono lontanissime, no? Dalle idee che aveva portato avanti il Partito Comunista, che voleva una politica nuova, i partiti nuovi, le mani pulite, insomma, come, non mani pulite, quella del 90, cioè, come dire, una politica diversa, netta, l'uguaglianza, la giustizia sociale, tutte queste cose. Allora, leggendo i verbali del Partito Comunista, voi invece vi rendete conto che la difesa che i dirigenti del PC fanno del sistema dei partiti, inteso proprio come Stato dei partiti, è nettissima. Cioè, difendono quel sistema, dicono no, non è vero, non è un sistema generalizzato, sono dei casi isolati, come dire, hanno scelto quella strada, si sono inseriti in quel sistema e hanno contribuito a renderlo organicamente strutturato, tant'è che appunto gli storici dicono non è più un sistema dei partiti, è veramente un sistema organico, ormai è totalmente organizzato. Questo è importante perché inizialmente, come dire, la situazione non era così grave, all'inizio degli anni 70, cioè il sistema ha favorito, progressivamente la diffusione di questo stato di degenerazione, cioè l'ha alimentata. Quindi il Partito Comunista, le forze di sinistra, avrebbero dovuto frenare, contrastare questi processi, hanno poi tutto sommato. Li hanno poi, come dire, quantomeno non li hanno contrastati, non si può dire magari che li hanno agevolati, ma li hanno contrastati. Allora, il problema qual è? È che probabilmente c'è un nesso tra questa mancata risposta, no? E la scelta poi delle forze di sinistra di darsi all'azione violenta. E allora quando la storiografia di sinistra dice che le BR sono, insomma, il terrorismo di sinistra è una risposta alla strategia della tensione o è una risposta al terrorismo di destra, bisogna anche, no, stare attenti. Sì e no, nel senso che in parte sì, perché, come dire, si menavano tra di loro, quindi si organizzavano. Per menarsi meglio, però è pur vero, no, che evidentemente il fatto di non avere qualcuno a livello istituzionale sul quale puntare per lottare li portava a cercare strade alternative. Ed è vero che in quel contesto generale, no, l'azione violenta era probabilmente un canale, in quel momento a livello culturale più in generale era un canale espressivo della politica, insomma non è nulla il casuale, no? Nella storia. Cosa mi manca? Quindi sul ruolo quindi del PC credo questa cosa ce la siamo detti. Possiamo forse tornare ancora agli anni, possiamo forse arrivare agli anni 80 adesso per riprendere un pochino le fila un po' del discorso, anzi, forse bene che io chiuda un attimo con le donne, no? Quest'ultima voce della società civile, perché anzi, ultime due cose, poi vado agli anni 80 velocemente. Le donne sono un'altra di quelle voci inascoltate, vabbè, che insomma l'emancipazione inizi lì, lo sappiamo. È importante, no, ricordarlo perché appunto sono, come dire, dei soggetti della società civile che ad un certo punto sono quasi le ultime voci che ancora credono nel cambiamento, no? E che in un certo qual modo credono nella trasformazione, eccetera, e che sono poi sostenute poco. Forse un po' i radicali, per il resto all'interno dello stesso Partito Comunista non trovano grosso sostegno. A livello poi di impatto sull'opinione pubblica farà molto effetto la strage del Circeo, no? Con questa idea che dovrebbe essere del 76, se ricordo bene, con questa sensazione che aveva cioè una ragazza viene uccisa, è oggetto di violenza ovviamente. E la sessuale, lei un'altra viene insomma ridotta molto male e crea molto scalpore questo sull'opinione pubblica, perché si trattava di ragazzi della Roma bene da un punto di vista economico, erano appunto di destra, però insomma erano ricchi, insomma è una situazione che crea un po' di scalpore e che fa pensare appunto da un lato strumentalizzata politicamente, dall'altra fa pensare al discorso del corpo della donna, della strumentalizzazione, del fatto che la donna ancora non era, come dire, un soggetto, il corpo della donna fosse ancora oggetto, no? Piuttosto che un soggetto in senso stretto, e quindi questo è un altro aspetto, come dire, importante. L'ultimo, prima di andare sugli anni Ottanta, e credo che sia significativo, non l'ho incastrato bene perché non ci ho pensato prima, però vale la pena di dirlo anche se slegato, si collega al discorso sui referendum e i diritti civili, no? Tra il 68 e 69 e 73 c'è la massima espansione dei diritti civili. Questo non avviene tanto ad opera della classe dirigente, della politica, ma ad opera della magistratura. Allora, l'idea qual è? La realtà qual è? Che quello che noi sappiamo essere uno scontro tra classe politica e magistratura non è una cosa esclusiva degli anni 90, ma ha delle radici storiche molto precedenti. Comincia questo scontro, questo contrasto già negli anni 70. Dove appunto una parte, in modo particolare una parte della magistratura, la cosiddetta magistratura democratica, che è una corrente interna al CSM, si fa promotrice di progresso, no? Di modernizzazione di valori, convinta che ci siano dei retaggi fascisti all'interno dei codici e della legislazione. Ora, come dire, si faranno promotori, insomma, di leggi per miglioramento delle carceri, la stessa, no, legge Valpreda, insomma l'azione di questa magistratura è significativa. Che questo sia giusto o no è una cosa, dipende dalla struttura della carta costituzionale, no? Bisogna vedere che poteri, che ambiti di azione ha la magistratura rispetto agli altri organi dello Stato. Nel nostro non può, a rigori non può interpretare le leggi. Vero è che in quella situazione ha pensato di tutelare l'attuazione della Costituzione, almeno quella parte, ha cercato di attuare una parte della Costituzione che ancora non era, no, stata attuata. E questo insomma è importante perché ci fa capire che quel braccio di ferro tra partiti e magistratura evidentemente è una cosa da indagare, che ha radici molto più antiche. Venendo agli anni Ottanta, così chiudo velocemente, no? Quanto c'ho, 10 minuti?
No, 45.
Ah, allora venendo invece agli anni, detto sarei stata una scherza, venendo agli anni Ottanta invece, allora che cosa fondamentalmente succede? Allora, il punto di snodo è il rapimento e l'uccisione di Moro. Siamo nel 78, il segretario della Democrazia Cristiana, che era stato l'interlocutore, no, di Berlinguer, che aveva quindi, come dire, favorito questo accordo tra i due grandi partiti, questi due grandi nemici, no, storici, viene appunto rapito, insomma 55 giorni, viene tenuto, no, ma credo queste cose si sappiano in linea di massima, dalle Brigate Rosse. L'episodio nasce a Via Fani, finisce in Via Caetani con il ritrovamento del corpo, eccetera. L'episodio in sé ha valenza per diversi aspetti, al di là del discorso scambio, no? Tra i brigatisti carcerati e la liberazione di Moro. L'episodio ha importanza perché le Brigate Rosse sottopongono a processo, quindi si sentono di processare in nome del popolo Moro, perché, come dire, quindi disconoscono l'autorità dello Stato, perché disconoscono evidentemente anche il Partito Comunista, no? E perché, come dire, attaccano frontalmente le istituzioni con un'azione che, diciamo, è senza precedenti. Il paese evidentemente era blindato, no? Ci fu una anche dal punto di vista sugli organi di stampa, insomma, chi c'era lo ricorda, io non c'ero, cioè c'ero, ma non posso ricordare, tanto per chiarire che non sono così anziana, però c'ero, ma non, po' non ero nell'età della piena coscienza. E quindi, insomma, cosa, qual è l'effetto di questo, no, di questo avvenimento? Intanto, come dire, la classe politica si divide tra coloro i quali sono per la linea della fermezza, cioè che non vogliono patteggiare e quindi dicono sia quel che sia, non possiamo scendere a compromessi, e coloro i quali invece, come dire, mostrano più attenzione per gli aspetti umani della vicenda e sarebbero disposti a scendere a un compromesso per ottenere la liberazione di Moro. Sta di fatto che nulla accade se non appunto l'uccisione di Moro, e tutta la classe dirigente, la stampa, l'opinione pubblica ha poi considerato questo momento, i funerali, simbolicamente come la morte, no? Dello Stato, della Prima Repubblica. Noi parliamo di Seconda Repubblica come quella che nasce, no? Con la riforma elettorale. Quindi dopo Tangentopoli, però diciamo simbolicamente lì si considera che qualcosa sia cambiato, ed effettivamente qualcosa è cambiato in modo definitivo. Praticamente nulla cambiò, nel senso che sostanzialmente si formò un nuovo governo Andreotti, sostanzialmente le cose si trascinavano, no? Però praticamente una stagione politica si chiudeva. Intanto il Partito Comunista tirava le somme di quella sua strategia, ed erano sostanzialmente negative. Ci sarebbe stato, come dire, il sorpasso, un suo indietreggiamento a favore del Partito Socialista, che subentrava, no, come referente della sinistra al suo posto. Nel 72 Craxi aveva preso la segreteria del Partito Socialista. E quando appunto era diventato segretario, aveva raccolto un partito che era alla frutta, nel senso che veniva dall'esperienza del centro-sinistra. Il centro-sinistra era fallito, il Partito Comunista era, come dire, pronto, no? Era pronto e combattivo. Inizialmente adottò l'idea e la strategia di combattere il Partito Comunista sul piano delle idee, no? Di contrastare ideologicamente il Partito Comunista, cioè, dimostrando che era sbagliato nella sua impostazione teorica, e quindi, come dire, scelse l'idea di un socialismo umano rispetto al socialismo reale, quindi rifiutando Marx, accettando Proudhon, eccetera. Poi cambiò questa strategia, questa idea, per una molto più pragmatica, che era quella evidentemente di entrare, no, nella politica e nel governo in modo diretto. Lasciò da parte le idee e divenne quindi, come dire, fautore di questa nuova formula politica, che è quella del pentapartito. Il pentapartito non è altro, no, che il classico centro-sinistra più il Partito Liberale. Ora, ormai dopo le lezioni che avete, no, ascoltato, vi dovrebbe essere chiaro che il Partito Liberale è l'antagonista, no, del centro-sinistra, insomma, almeno a livello teorico. Quindi questa formula inedita viene appunto alla luce prima con due governi abbastanza anonimi di Spadolini, che è il primo, diciamo, presidente del Consiglio che non è democristiano, e poi viene lanciata dall'83 in poi con questo lungo governo, no, Craxi, che sarà praticamente il protagonista di questa stagione, lunga stagione politica. Allora, su questa stagione politica, come dire, i giudizi sono divisi. E sono, diciamoci sinceramente, ancora divisi per ragioni ideologiche, non è che possiamo nasconderci. Allora, valutazione completamente positiva o completamente negativa sulla base dell'appartenenza politica, insomma, in modo molto molto semplice. Ci sono però degli elementi che, diciamo, oggettivi che vanno detti, e che a valutativamente possiamo sicuramente fissare. Era sicuramente una stagione che, appunto, abbiamo detto, segna la ripresa economica. Rispetto a questa situazione di ripresa economica, la scelta di Craxi è quella di assecondarla con alcuni strumenti di politica economica che prevedono l'aumento, ad esempio, tra le altre cose, l'aumento della spesa pubblica, che ci ha lasciato quello che ci ha lasciato, no? Però è vero che ha favorito la ripresa, cioè in termini di debito pubblico, però è vero che ci ha permesso la ripresa, no, dell'industria. È vero che ha favorito, come dire, la ripresa quindi economica del sistema e del prodotto interno lordo che è aumentato, ci ha portato a superare, anche a livello di sviluppo la Gran Bretagna, però con il dato di un'occupazione che invece non cresceva e che significava che il lavoro sommerso si era sviluppato. Per cui c'era crescita sì, ma attraverso il lavoro sommerso, e questo voleva dire che si favoriva, no, l'illegalità, e che quindi per favorire, come dire, l'investimento di capitali, quindi l'ottica qual è? Cerchiamo di far sviluppare l'impresa, e cerchiamo di aiutare no, questo afflusso di capitali. E come si fa? Riducendo i costi del lavoro. Quindi l'idea era quella, non dico né bene né male, dico oggettivamente era questo. Il sistema fiscale non è stato, come dire, efficiente e non è stato corretto. Come dire, la mentalità a livello no, ideologico che è stata proposta era appunto quella, l'etica dell'impresa, quella di un piglio aggressivo, come abbiamo detto prima, no? Individualista, con dei valori che erano quelli appunto dello sviluppo, no? Dell'individualismo, eccetera. Forse quest'idea della politica ridotta a gestione economica è abbastanza piatta, questo forse oggettivamente si può dire. Vero è che i grandi valori ideali politici non c'erano più, quindi certo non era colpa sua. Gli si ascrive una politica estera abbastanza forte, ed è vero che oggettivamente dei punti fermi, no, sono stati portati a casa, no? C'è stato un rilancio dell'immagine in politica estera. Vero è anche, no, che c'è stato un incremento, della corruzione piuttosto che un suo, come dire, ridimensionamento. Insomma, ci sono state un paio di situazioni gravi, ricordo il terremoto dell'Irpinia. E con l'uso del denaro pubblico in maniera del tutto, come dire, spropositata, che poi è diventata, c'era allora insomma Zaccagnini, che poi è diventata una legge ordinaria, era una legge speciale per la ricostruzione, che poi è diventata una legge ordinaria e che insomma, diciamo, ha portato oggettivamente all'intromissione della camorra all'interno delle strutture del potere locale, e oggettivamente, come dire, le strutture illegali della camorra, dell''ndrangheta, cioè, hanno risalito la penisola, negli anni '80 dal sud, si sono, come dire, introdotte piano piano. Non, ripeto, non sono constatazioni valutative, sono delle cose che sono accadute. E poi c'è l'ultimo aspetto, quello che vi dicevo anche no, della cosiddetta legge, uno degli altri aspetti, che è quello della legge Craxi o legge Berlusconi, che riguarda no, le televisioni, il monopolio televisivo. La legge precedente sulla RAI era quella del 75, che era stata fatta per togliere il controllo del governo sulla RAI. Ed era stata sostituita, questo controllo era stato sostituito sostanzialmente da una sorta di controllo del Parlamento, che poi era diventato lottizzazione. Quindi non è che prima stavano messi bene. E il passaggio poi successivo, insomma, è quello di creare, è stato di dare la possibilità di creare la Fininvest, diciamo in quel momento la Fininvest come sistema si struttura. insomma, è una delle grandi aziende italiane. Quindi, insomma, non è. Allora, quello che chiudo adesso. Allora, 68-69 credo che sia chiaro adesso, no? Perché è un filo conduttore. Il 92 è lo stesso, no? Perché, come dire, è poi l'epilogo, di queste vicende, inteso come quindi la partecipazione, le richieste di partecipazione che non trovano risposta e che diventano, come dire, dispersione, fino a diventare individualismo, no? Ognuno pensa a sé, eccetera, e le forme di partecipazione cambiano, no? L'idea politica cambia, l'idea di no? Il partito cambia, eccetera, e dall'altra parte, no? Anche questo discorso appunto delle istituzioni e quindi della mancata risposta dello stato dei partiti che non c'è più, della corruttela, eccetera, eccetera, e quindi di questo crollo poi, no? Dello Stato attraverso, no? La Tangentopoli, quello che viene fuori, quindi insomma, di quello che avevamo visto, no? A partire dalla strategia della tensione, la corruzione, eccetera, eccetera. Io credo che più o meno ho detto altro, non so.
Sì, abbiamo ancora un po' di tempo davanti, quindi immagino che dalle riflessioni di Isabella Valentini, che le sue riflessioni abbiano provocato o comunque sollecitano delle domande. Ne vedo già una e quindi c'è possibilità, insomma, per chi vuole interloquire con lei di venire qui a porre delle questioni.
Ecco, io ringrazio la professoressa, naturalmente, insomma, dalla sua relazione io sarei, come dire, tentato a seguito di una molteplicità di suggestioni di fare una controrelazione rispetto anche alla ricostruzione, perché insomma ci sono vari punti, ma solo schematicamente, perché chiaramente la lettura della strategia della tensione, ricordandone anche tutte le tappe, che alcune delle quali non sono state esplicitate, però dalla strage di Piazza Fontana, poi Italicus, poi la strage della Piazza della Loggia di Brescia, la strage di Bologna, c'è come dire una sola, anzi, e poi il gruppo Borghese del 70, c'è direi una sola regia, una sola regia che non è frutto di una ricostruzione né giornalistica né storiografica, è frutto di una ricostruzione giudiziaria, per cui la strategia della tensione è stata semplicemente un attacco non solo al cuore della democrazia, ma anche chiaramente all'avanzata del movimento operaio che in quel momento appunto stava rendendo anche le sue strategie, come dire, protagoniste all'interno della storia del paese. Quindi è chiaro che c'è una lettura univoca, voglio dire, non c'è nulla da interpretare sulla strategia della tensione come una strategia, ripeto, di attacco allo Stato democratico, al movimento operaio, che il Partito Comunista era il rappresentante più autorevole. Ecco, poi rispetto anche alla questione del Partito Comunista, anche, come dire, nelle sue relazioni, interrelazioni o incroci, rispetto anche alla sinistra extraparlamentare, eccetera. Io, cioè, adesso non voglio sempre fare il peso del Partito Comunista, però voglio ricordare che il Partito Comunista è sempre stato un baluardo anche nei confronti della sinistra extraparlamentare, sempre condannato alla violenza, ha sempre preso le distanze pure dalle, diciamo così, dai comportamenti più esagitati da parte dei movimenti giovanili extraparlamentari e quindi anche rispetto al 68, cioè voglio dire, il Partito Comunista ha seguito una strada e mi pare anche nel decennio berlingueriano sia stata una strada di grande maturazione, anche tormentata sul ruolo della democrazia e sul suo ruolo all'interno della democrazia, perché ricordiamoci pure che rispetto al terrorismo è stato un baluardo, rispetto pure diciamo così, alla violenza, allora dilagante, è sempre stato un baluardo. E poi le politiche, lei ha detto che in fondo, cioè, non è riuscita a dare negli anni del compromesso storico una sua, non è riuscita ad esprimere una propria strategia, ma io vorrei ricordare il discorso sull'austerità di Berlinguer del 77, vorrei ricordare ad esempio la legge sull'occupazione Assicurazione Giovanile del 85, che è stata fondamentale per tanti giovani di quegli anni. E vorrei ricordare che, rispetto anche al fatto che il Partito Comunista avrebbe difeso lo status quo dei partiti, ricordare anche che molti giovani che Berlinguer ne conta più una scarpa di fare una storica intervista in cui denuncia il sistema dei partiti, la corruttela, e chiede che tutti i partiti, a partire anche dal suo, venissero liberati, quindi denuncia quella che è stata la questione morale, e da lì che comincia la questione morale. La morale dipende dal fatto che non era solo quello di essere onesti, perché l'onestà, come dire, è un prerequisito, ma Berlinguer chiedeva che i partiti lasciassero le istituzioni. Questo è un dato storico, non si può disconoscere. C'è questa, siccome lei non l'aveva citato,
non posso citare tutti, lei capisce che non è che posso proprio dire tutto.
Non per questo, in effetti anche, ma poi dal punto di vista pure di una strategia di governo, il discorso sull'austerità del 77 di Berlinguer è un grande discorso strategico anche rispetto all'economia e anche alla crescita che il paese in quel momento stava attraversando. Ecco, poi sul compromesso storico, ma guardi, il compromesso storico, cioè che nasce dalla convergenza del gruppo cileno del 73, è stata, non era una scelta tattica del Partito Comunista, è stata, era, almeno nelle intenzioni, anche nei documenti che ci sono stati, ricordo anche l'intervista di Berlinguer a Rinascita del 79, quando parla del compromesso della fase attuale, doveva essere una sorta di grande strategia, diciamo così, per lo sviluppo del paese. Un governo non è una strategia, cioè non era affatto una scelta tattica, mettere insieme la cultura democristiana e la cultura comunista quindi non è stata una...
Pazienza. Che strategia è mettere insieme la cultura comunista e la cultura cattolica? Abbia pazienza, non è una strategia, è una mescolanza bastarda. È una mescolanza assurda. Io lo dico in nome, cioè, come dire, è una mescolanza che non ha senso. Abbia pazienza. Su questo almeno non può giustificarla così. Che strategia? Tattica o strategia è una cosa che non ha senso.
Il comunista ha collaborato con la Democrazia Cristiana, Berlinguer pensa che per affrontare la crisi, risolvere l'emergenza, affrontare la crescita del paese, due culture potessero in qualche modo collaborare, non confondersi o fondersi, ma collaborare nell'interesse del paese. È stata una grande questione nazionale, quindi è stata una strategia che purtroppo finisce a mia fama, perché muore lacerata a mia fama questa strategia. Però io le ricordo anche che gli Afani, e quindi il rapimento Moro, tutto quello che è successo, non è stato solo il frutto di esaltati terroristi. Ancora tutto qui, c'è tutta una tela di ragno, come dice Flamini, ancora da interpretare, da ricostruire che cosa sia stato anche il rapimento Moro. Quindi no, io volevo semplicemente evidenziare queste questioni, perché chiaramente dalla sua ricostruzione mi sembrava di svolgere...
Posso controbattere un attimo? Grazie.
Mi sembrava di vedere un po' dei dubbi o delle omissioni.
Allora, no, io la ringrazio, perché così ho modo di chiarire intanto una cosa, che evidentemente quando si fa una relazione si mettono in evidenza delle cose, quindi si creano quelli che lei chiama buchi, sono punti di luce, va bene? Quindi evidentemente se io metto in luce una cosa, creo un buio. Questa è la prima cosa, questo è fare una relazione, ecco. La seconda cosa che le dico è che io non volevo dare un giudizio. Io non ho detto intanto sulla strategia della pensione che non fosse un attentato alla democrazia. No, quello che le volevo dire è che, oltre ad essere attaccata alla democrazia, sono stati strumentalizzati i due protagonisti che generazionalmente volevano più democrazia, i giovani di destra e di sinistra, utilizzando delle categorie ideologicamente superate e che probabilmente, no, erano anche sorpassate. Ora, sul discorso che Berlinguer abbia fatto questo, no, che sia appunto, abbia pazienza, il discorso, no, sul il discorso morale, io non, come dire, lo so, e va bene, sono d'accordo con lei, io non sto dicendo, no, che non fosse un partito pulito, questo o quell'altro, ci mancherebbe ora un discorso di tale ovvietà. io seguendo il filo conduttore, no, della percezione, mi occupo anche di, come dire, di storia dei movimenti dei giovani, eccetera, di estrema destra e di estrema sinistra. La volevo mettere in evidenza in questa chiave la percezione che un movimentista poteva avere di un comunista in doppio petto che scende a compromesso con la Democrazia Cristiana, che per un giovane che stava in piazza in quel momento era inconcepibile. Come dire, era inconcepibile. La mia non è una posizione anti, è una mia, quella che io ho presentato, non è la mia, di quei giovani, era molto più comunista di quella di Berlinguer. Io sto presentando la posizione di quei giovani che volevano essere brigatisti, che giustamente dal loro punto di vista poi hanno visto l'evoluzione del compromesso storico portarli a Diafani, giustamente come ha detto lei, poi è sfociato in Diafani, e certo, per loro quello era. Così come poi Fioravanti ha fatto quello che ha fatto. Questa è la situazione che poi dopo si è creata. Questo volevo dire, ma mi perdoni, io non volevo dire nulla contro, no, o prendere posizione politica contro Berlinguer piuttosto che no. Cioè, io semplicemente davo una lettura rispetto a delle cose che, secondo il mio punto di vista, per i miei interessi di studio, sono importanti e che credevo potessero interessare a dei ragazzi, per allontanarli da certe viziosità intellettualoidi e ideologiche. Perché a me non importa dal punto di vista storico e della ricerca, no, di stare qui a dire quello è buono e quello è cattivo. Ho cercato di fargli capire anche loro questa cosa, con Craxi nel 92, e dirlo rispetto a Berlusconi non è nemmeno semplice, tutto sommato, se ora proprio posso permettermelo. Dire che no, tutto sommato, no, la legge Berlusconi non è, bisogna prenderla forse, no, c'è qualcosa. Voglio dire, io questo era il mio interesse, cioè di semplicemente di, non so, no, penso, non... Poi accetto veramente il confronto, perché io poi in quel periodo non c'era e sono sempre disposta ad ascoltare, quindi grazie.
Se c'è qualche altra domanda, riflessione o spunto che volete fare? No. Sì. E, però per farsi sentire da tutti, se può.
Prima ha accennato all'inizio alla differenza ideologica anche tra il fascismo degli anni 30 e poi i gruppi neofascisti che nascono nel secondo dopoguerra, quindi mi interessava vedere questo aspetto.
Allora, è un discorso abbastanza complicato, però provo a semplificarlo. Allora, intanto diciamo che il fascismo, o quello delle, no, delle origini, nasce in un contesto storico che è caratterizzato, ora veramente sintetizzando, in linea di massima, dalla situazione che si crea in Italia nell'immediato primo dopoguerra. Ci sono alcuni fattori che sono particolarmente determinanti. L'avvento della società di massa, la crisi, diciamo, che si determina rispetto all'accettazione del trattato di pace, al problema dei confini, al problema, no, dei reduci, questo ad esempio sarebbe un altro problema, il biennio rosso e quindi lo scontro, questo sì, tra gruppi di interesse economico e gruppi sociali, e evidentemente quello che probabilmente secondo De Friche è stata la cosa più, una delle cose più determinanti, il problema della guerra. Allora, diciamo, per apprendere una cosa, un concetto più fondamentale, davanti alla guerra le, diciamo, parti politiche hanno dovuto scegliere se vedere nella guerra l'ipotesi di un cambiamento o l'ipotesi di, come dire, no, di stagnazione. La sinistra, in parte, quella che poi si unisce a Mussolini, quindi sindacalisti, rivoluzionari, interventisti, eccetera, vedono, dicono che questa guerra sì, magari sarà pure espressione della plutocrazia, eccetera, eccetera, una guerra capitalista, bla 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 bla, però possiamo utilizzarla per farne l'occasione per un cambiamento. Quindi, però, da un punto di vista ideologico, che cos'è invece? È un insieme di tante cose. Intanto raccoglie sotto di, no, al suo interno tutta una serie di cose. Un grande storico dell'epoca che era fondamentalmente un monarchico nazionalista che poi ha sposato il fascismo, non ha sposato la Repubblica Sociale, parlava di vario fascismo, proprio per sottolineare che all'interno ci fossero diverse anime. Ora, diciamo che poi ad un certo punto, negli anni del totalitarismo, è diventato, no, fascismo, è diventato un po' il sinonimo di Mussolini, eccetera. Ci sono alcuni elementi, c'è l'idea del, c'è Gentile, c'è quindi l'idea dello Stato, c'è un po' il completamento della nazione, quindi c'è il nazionalismo, c'è poca e niente monarchia, però diciamo c'è anche un po', se volete, l'idea dell'espansione. Però su questo diciamo che il discorso può essere tutto sommato semplice. Quello che interviene, no, dopo invece per i giovani, intanto è complicato di più perché non c'è più Mussolini, c'è da una parte il conflitto generazionale con il movimento sociale, che al suo interno è diviso almeno in tre componenti. Quindi, tanto per riprendere il titolo del libro di parlato, cioè sono i fascisti senza Mussolini, già questo è un grosso problema. Il rapporto che loro devono avere rispetto a che cosa? Al regime e alla Repubblica Sociale, che già è un grande problema, perché sono due cose completamente diverse. E poi la cultura ideale della destra non è univoca, è diversa al suo interno e c'ha diverse anime. C'è una cultura di destra e di sinistra, c'è una cultura di destra tradizionale che in teoria è più vicina anche ai cattolici e può essere anche monarchica, e c'è quella invece di destra cosiddetta tradizionale che è pagana. È una cultura, quella che fa riferimento ad Evola, a Genon, è quella che voi vedete più o meno in alcuni quartieri di Roma, quando vedete le celtiche, eccetera, è quella che fa riferimento, penso, a Tolkien, eccetera. E loro sono quei riferimenti che in parte confluiranno nei movimenti, quelli della seconda ondata dell'estrema destra, e loro sono, come dire, più rivoluzionari. Loro tagliano i legami a un certo punto con il fascismo perché è troppo poco fascista, e diventeranno, sì, prenderanno come punto di riferimento o Hitler o l'antica Roma, sposeranno idee razziali e quindi, come dire, diventeranno tutt'altra cosa rispetto al regime fascista. Quindi ci sono diverse componenti, ce ne sono tante, ma è un universo estremamente complesso, molto 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 complesso. Più o meno, è una domanda complicatissima, però insomma, grazie.
Qualcun altro vuole fare qualche altra domanda? Altrimenti lasciamo riposare Isabella Valentini, che è qui dalle 8:30, e vi salutiamo e ci vediamo dunque nella giornata conclusiva, in cui questa volta sarete, come di consueto, voi a presentare i vostri lavori. Grazie, arrivederci.
Grazie.